Leni Bieder è stata dimenticata. È stata la protagonista del primo film muto svizzero di successo. In pantaloni, alta montagna, con un bacio che buca lo schermo, proibitissimo e scandaloso. Ha frequentato il cabaret Voltaire e lasciato dietro di sé schizzi dadaisti sulle pareti della prima discoteca zurighese. Un colpo di pistola però ha interrotto improvvisamente questa promettente carriera artistica dopo che il suo fratello preferito si schiantava con l'aereo la mattina del 7 luglio 1919. I due fratelli rappresentavano gli anni ruggenti in cui hanno vissuto innovazione tecnologica e avanguardia, un pioniere dell'aviazione svizzera e un'attrice stilista. Dei due però solo uno, quello che guidava in preda agli ultimi vapori alcolici, è ricordato ancora oggi come eroe nazionale. Di lei rimangono un sacco di foto splendide e qualche disegno. Siamo in pochi a sapere, insomma, che Oscar Bieder aveva una sorellina. E allora urliamolo forte, che così nessuno se lo dimentica più. Ascoltiamo la storia di Leni Bieder.
Anna! Swiss Ride Girls!
Io sono Valentina Grignoli, sono una giornalista e amo far parlare personaggi come Leni. Vi ho raccontato le vicende di Anna, che dà il titolo al nostro podcast, la strega che ha risvegliato in me l'interesse per le donne fuori dagli schemi. Poi l'avventura di Emma, che ha lottato a cavallo e sui tavoli delle taverne in favore dei più deboli. Ma anche Elsa, che ha rivoluzionato l'immagine della donna negli anni 40 attraverso i suoi abiti. Oggi è il turno di Leni, l'attrice che indossa i pantaloni e scandalizza i militari. Basilea Campagna, è l'8 novembre 1894, quando a Langenbruck nasce Julie Hélène Bieder. Suo padre è un ricco commerciante di stoffe e i genitori si destreggiano tra politica e attività diverse anche nel vicino Kurhaus. Leni è la terzogenita, insomma, di una famiglia benestante e unita, che tra sciate dietro casa e grandi picnic estivi in campagna non fa mancare nulla ai figli. La cosa bella di questa storia dimenticata è paradossalmente la quantità di fotografie disponibili. Sembra che la vita di Leni sia stata documentata istante dopo istante. Per esempio, quando nel 1907 la madre Frida Marie morirà, si nota nelle immagini un velo di tristezza sul viso. Leni è malinconica. Ma si trasferirà l'anno dopo con il padre Jacob e coi fratelli a Basilea, verso una nuova vita. Georg studia medicina, Oscar agraria, e presto imparerà a volare. Leni ha 13 anni, frequenta la Töchterschule, il liceo femminile, ed è un'adolescente a tutti gli effetti che sul diario descrive assiduamente la sua vita movimentata fatta di passioni per il teatro e per i concerti, ma soprattutto per gli artisti. Su tutti l'attore Robert Peter, di cui ha una grande immagine ritratto appesa in stanza, perché come interpretava l'Amleto lui, Shakespeare scansati proprio. Fuma per strada, è ribelle, è piena di desideri e dubbi, si intrufola con gli amici nei camerini dopo gli spettacoli, insomma è una teenager. Anche il padre però muore improvvisamente e la famiglia va letteralmente a pezzi. I figli si dividono e Leni si trasferisce temporaneamente dal suo tutore, suo zio Max Albert Glur Forster. È una figura importante per la giovane Leni, preside della scuola secondaria femminile della cittadina, è anche un pittore d'acquarello ed è molto appassionato ai classici greci e alle vecchie commedie. Esercita quindi un certo fascino sulla ragazza, che farà dei drammi teatrali, i suoi sogni ad occhi aperti e si butterà a capofitto nei classici. Beautiful eyes, beautiful skin, the game's a game. Ma i sogni finiscono e Leni va raddrizzata. Lo zio sarà stato anche un artista, ma si impone sulle scelte della piccola come tutore ed esegue alla lettera i desideri del padre. Leni verrà educata per diventare una madre e una moglie affidabile. Fine delle discussioni. Beautiful skin, the game's a game. Nel 1911 viene quindi mandata in un collegio femminile a Losanna, Le Clos du Matin. Ma lontana da casa, la sua vita da ribelle non cambia. Lezioni e poi via, fuori, per le vie delle città, teatro, concerti classici sono il suo nutrimento personale e i giovani rappresentanti della scena artistica losannese i suoi nuovi compagni di viaggio. Un'incursione nell'arte che però durerà solo un anno, prima che il suo tutore la richiami nuovamente all'ordine a causa del suo comportamento indecoroso e adolescenziale, che sfugge ormai persino agli occhi vigili della direttrice del collegio. A questa età si fanno delle amicizie indimenticabili e la stessa cosa vale per Leni, che si lega a Gisele Hamburger, appassionata come lei di tragedie greche e amicizie turbolente. La ricordo qui perché Gisele le dedicò un dramma in tre atti incentrato su un matrimonio nell'antica Grecia che si concludeva in tragedia fatale con il suicidio della moglie. Negli anni le amiche si scrivono molto. Nella primavera del 1913, per esempio, Leni volò ripetutamente come passeggera del Blériot di Oschi, Oscar il fratello, che proprio in quelle giornate nazionali di volo diede mostra delle sue eccezionali capacità aeronautiche. Era la prima volta che Leni saliva su un aereo e lo scrisse alla sua amica in una cartolina. Ma arriva la vera vita. 1915, Leni ha più di 18 anni, Zurigo. La scuola d'arte è quella di recitazione per film muti.
Swiss Riot Girls.
Nella città dove sta nascendo il movimento dadaista e il cabaret Voltaire è il posto in cui andare se si è antiborghesi, anarchici e amanti dell'arte. È la città per Leni, che rifugge ogni convenzione e ama le azioni folli. In una soffitta di Bahnhofstrasse 33 gestirà un piccolo atelier di moda a inizio 1916, proprio quando apriva il cabaret Voltaire. Disegna schizzi per modelli in acquarello, grazie zio, e a inchiostro che ricordavano tanto i primi disegni dadaisti e lascia tracce artistiche per La Mascotte, la storica discoteca di Bellevue Place. For the fame. E poi, ciak, si gira! È la primavera del 1917, quando Leni occupa il suo primo ruolo cinematografico. È una capogruppo in un collegio femminile, esperienza sul campo ne aveva fatta, nella commedia Manovre di primavera, che derideva l'ambiente militare. Il cortometraggio, muto, non sopravvissuto alla censura, diventa subito un grande successo tra Zurigo e Basilea. Di questa piccante commedia militare svizzera in tre atti, Kinema scriverà: «Le signore Leni Bieder e Tilly Feinstein interpretano i ruoli con vivacità, esuberanza maliziosa e modi affascinanti». Lo Stato Maggiore svizzero non trova il film per nulla affascinante, però. Alcuni eroi del film e, ancora peggio, alcune delle giovani donne sfarfalleggiano sullo schermo in uniformi da ufficiale svizzeri e questo viola palesemente il regolamento dell'esercito. Il regista viene internato fino alla fine della guerra e va da sé che la famiglia di Leni e lo stesso Oscar, all'epoca capo istruttore di volo delle forze aeree, non fa i salti di gioia per la nascente carriera di Leni. What a shame. Leni in arte ora fa Leni Harold. E pochi mesi dopo ottiene il ruolo principale nel popolare dramma di montagna Der Bergführer, un lungometraggio di 65 minuti. Il film è interamente girato ad altissima quota nell'Oberland bernese, siamo tra i 2000 e i 3000 metri, e secondo la recensione della prima a Basilea, Miss Harold riesce mirabilmente a imitare la gente di montagna. Pare che si presentasse sul set in pantaloni e con gli sci e la troupe fosse costretta a seguirla mentre correva come una pazza su per i pendii. Non solo, nella critica si afferma anche che possiamo essere orgogliosi di avere finalmente una donna svizzera predestinata a diventare una star del cinema. For the fame. Leni è estremamente espressiva, grazie al cinema muto. La sua performance autentica caratterizza il personaggio in maniera personale, spingendosi addirittura a un bacio, immortalato sullo schermo, cosa per l'epoca parecchio indecorosa. Il primo bacio nella storia del cinema svizzero. Elettrizzò il pubblico e scatenò un bello scandalo. Ma Leni sul set era bravissima e tutte le emozioni provate nella sua breve vita prendono forma sul suo volto nei momenti più drammatici. Solo una piccola parte dei visitatori ha lasciato il cardinal di Basilea senza asciugarsi una lacrima, registrano i critici, che da Zurigo reclamano a gran voce nuove e ancora più ampie possibilità per questa giovane attrice talentuosa. The game's a game. Siamo a un punto di questa storia nel quale iniziano a insinuarsi dei dubbi. La carriera di Leni si interrompe improvvisamente, spunta un rampollo ex collega di Oscar, farmacista con problemi finanziari, e c'è un fidanzamento sospetto. Perché Leni ha abbandonato i suoi sogni proprio ora che si stavano concretizzando? È stata costretta? E da chi? Forse dalla famiglia per mettere a tacere gli scandali? Oppure dal suo stesso fratellino, al quale Leni era legata da un forte, fortissimo, un po' dubbio sentimento? Oppure dallo stesso Ernst Jucker, il tenente colonnello fidanzatino, che con la sua influenza ha fatto in modo che non le venissero più proposti ruoli nel cinema? Le ipotesi si accavallano. Ma lei sembra molto infelice della piega che ha preso la sua vita. Dichiarerà di sentirsi nuovamente sotto tutela, che non è esattamente una dichiarazione d'amore, e di aver paura di essere ancora dipendente da un uomo. Ma chi ha deciso per lei? The game's a game. Dal foglio ufficiale del 5 luglio 1919.
Leni Bieder e Ernst Jucker annunciano il loro imminente matrimonio.
Chi l'avrebbe mai detto che due giorni dopo tutto sarebbe improvvisamente finito? Un giornalista dell'aviazione, Peter Brocci, ha scritto nel 2018 un romanzo dedicato all'ultima notte dei due fratelli Bieder. Perché non è chiaro cosa portò al tragico incidente ad alta quota di Oscar e al gesto estremo di Leni. La sera del 6 luglio si fa party. Al ristorante Carlton dell'Hotel Bellevue, dove Leni alloggia, Oscar ha organizzato una cena per festeggiare il suo addio alle forze militari. Sarà imprenditore, anche se questo non lo rende né più felice né più sicuro. In realtà sembra triste e confuso. Tra le persone presenti, oltre all'amico Jucker, anche la sorellina, ovviamente, che però andrà a dormire alle 23, mentre il resto della compagnia si dà la pazza gioia al casinò di Dübendorf fino alle 6 di mattina. Quando tutti lentamente si trascinano a casa, Oscar Bieder si lancia in quello che è abituato a fare da anni. Sale sul suo Newport 23 C1 per mostrare le sue acrobazie. Sarà il suo ultimo volo. Sull'aereo non sono mai stati riscontrati segni di malfunzionamento. Dopo la notizia dello schianto, arrivata con la velocità della luce all'Hotel Bellevue au Lac di Zurigo, Leni, in preda a cieca disperazione, si spara un colpo di rivoltella, ricordando quella tragedia matrimoniale greca che la sua migliore amica le aveva dedicato. Non era pensabile per lei una vita senza l'amato fratello, nemmeno, e forse soprattutto, con una nuova famiglia. E mentre la figura del pioniere dell'aviazione Oscar Bieder, primo ad attraversare le Alpi e andata e ritorno senza sosta, viene celebrata in morte con riti e onorificenze, quella della sua sorellina attrice viene nascosta sotto un manto nero. Bisognerà aspettare quasi un secolo perché Johannes Detwiller Riesen e Margrit Schrieber le dedichino l'attenzione necessaria per fare ricerche e scriverne la biografia. Era stata completamente dimenticata e, come in vita, zittita anche dopo la morte. Mi viene spontaneo chiederti, ma oggi è ancora attuale che il destino di una ragazza venga deciso oscurato prima e dopo dagli uomini che la circondano? È giusto secondo te?
Ciao Vale, se posso dire qualcosa?
Sì, succede purtroppo. Questo tentativo ancora oggi, anche se comunque sicuramente in modo diverso, comunque minore rispetto all'inizio del secolo scorso, però c'è questo tentativo di mettere la donna in quel piccolo spazio sicuro dove non potrebbe essere appunto ferita la vera responsabilità e da quanto il mondo sia complicato, e quindi appunto proteggerla con la presenza di figure maschili. Ma è peccato, perché così facendo si perde veramente un numero altissimo di donne o comunque di persone che hanno delle qualità da vendere e che sicuramente possono dare moltissimo a quello che è uno spazio culturale e artistico. Ma questo ovviamente si presenta anche in altre situazioni, come quelle più generiche a livello lavorativo o a livello politico, in cui anche oggi si vedono le donne accompagnate dall'uomo. Perciò sì, non è giusto. Sarebbe bello se si lottasse ancora e se continuasse a muoverci verso una strada in cui appunto la donna non venga ancora vista come un oggetto da proteggere, quanto piuttosto come una figura paritaria a quella di noi uomini.
Avete ascoltato Anna, Swiss Riot Girls, un podcast prodotto da RSI Radio Televisione Svizzera, realizzato da Valentina Grignoli. Editing e regia tecnica a cura di Mattia Pianezzi. Sigla e sound design con musiche di Camilla Sparks. In questa puntata, frammenti da Decepticon di Le Tigre. Il vocale è di Gal. Volete farmi sapere la vostra? Scrivetemi a anna@rsi.ch.
Anna, Swiss Riot Girls.